Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Oggi abbiamo il piacere di intervistare telefonicamente il maestro José María Schutto, direttore del Coro Polifonico Nazionale, direttore artistico del programma Musica per la Pace dell'ONU, ha diretto il Coro delle Voci Bianche del Teatro dell'Opera di Roma. Buonasera maestro Schutto, sono Caritina Cors.
Buonasera, tantissimo piacere.
Come sta?
Molto bene, già pronto per il primo concerto, il debutto.
Oggi? A che ora?
Oggi, proprio questa sera, ore 20.
Quale opera?
Oggi facciamo, guarda, è un monumento alla musica del sinfonico corale, che è la sinfonia numero 2 di Mahler, la sinfonia della resurrezione.
E questo dove lo fate? Al teatro?
Questo lo facciamo al Centro Culturale Kirchner, che è una modernissima sala di concerti.
La conosco.
Benissimo. È la sala che si chiama La Balena, perché proprio ha la forma, la balena azzurra, perché è proprio la forma della balena.
E si ripete anche venerdì, vero?
Si ripete venerdì lo stesso orario, alle ore 20, sempre lì.
Allora, maestro Schutto, lei come sono stati i suoi inizi nella musica?
Guardi, io sono nato in una città dell'interno della provincia di Buenos Aires, in Argentina, e lì ho iniziato un'attività veramente sempre. Ho iniziato a cantare in coro, ho studiato pianoforte, già da 5 anni, no?
In quale città? Di quale città stiamo parlando?
Si chiama Junín. Junín sta proprio all'ovest della provincia, nord-ovest della provincia di Buenos Aires, una città molto con una grande attività culturale ancora oggi, veramente un esempio nel mio paese di sviluppo culturale.
E c'era qualcuno in famiglia che faceva il musicista, che suonava qualche strumento?
Guarda, sì, innanzitutto il mio padre, anche se non era un musicista, lui era un operaio, ma era un artista pure. Lui ballava, cantava, e aveva uno zio che suonava la chitarra. E la mia mamma voleva sempre che iniziasse a studiare musica. Allora, questo mio zio, che in Argentina si chiama guitarrero, perché sono quelli che suonano il tango, che suonano ad orecchio, diciamo. Ma lui veramente è stato uno che mi ha spinto tanto, una famiglia che mi ha permesso veramente sviluppare la musicalità. Non so se bene, ma con molto piacere e molto amore per la musica.
Maestro, sono Marcello Ayala, buonasera, come va?
Buonasera, molto bene.
Allora, domando, gli origini italiani?
Sì, genovesi.
Genovesi, tutti?
Sì. Guarda, dei 4 nonni, io sono 3/4 parte italiano, perché la mia nonna, parte della mia mamma, era napoletana.
Ah.
E dopo un altro nono era del Trieste.
Mm-hmm.
E il nonno paterno, il Schutto, veramente Giovanni Schutto, che è stato il primo in Argentina, era proprio di Genova.
Ah, ho capito. Quindi è un po' di tutte le regioni italiane, la miscela giusta,
sì,
si potrebbe dire.
Sì, sì, sì.
Un po' di simpatia napoletana e anche di serietà triestina e genovese, no? Quello che va di fronte alle avventure, no?
Guarda, io proprio, questo è vero, io sono partito del mio paese, ho vissuto 36 anni fuori del mio paese, fino a qualche mese fa, e dei quali 32 in Italia.
Ma lei ha studiato a La Plata, che ricordi ha di quel periodo?
Guarda, ho dei ricordi, lì è stato un periodo di una parte bellissimo, perché lì io mi sono trovato con colleghi, o sono entrato nell'ambito dell'Università della Plata, la Scuola delle Belle Arti, a studiare direzione d'orchestra. Sono stati degli anni difficili, gli anni della dittatura in Argentina, ma veramente lì mi sono formato, ho partecipato a dei gruppi musicali di ricerca, veramente ho un ricordo molto molto bello, e ho tantissimi amici che continua questo senso di solidarietà e di amicizia per sempre.
E perché emigra e parte per l'Italia?
Guarda, io sempre ho avuto, come puoi immaginare, nel mio paese c'era una collettività italiana, a parte la mia famiglia, una collettività italiana molto grande. E io mi ricordo che quando si facevano le feste in la Italia Unita, si chiamava il club, ogni parte degli immigranti cantavano le proprie cose. Lì ho conosciuto il Mazzolin di Fiori, che io lì nemmeno sapevo che cosa voleva dire, ma lì è iniziato per me un senso di tornare in Italia, perché ho pensato sempre che l'Italia è la culla della musica, da Palestrina a Verdi, a Puccini, e così è stato. Allora io sognavo con andare avanti e sono andato in Italia.
E che ne pensa di questo musicalmente, questo telefilm spagnolo La Casa di Papel, che ora sono tutti impazziti con questa Bella Ciao? Si potrebbe fare un'interpretazione che va di moda, il Bella Ciao, questo inno partigiano?
Sì, questo era un altro brano che io ho ascoltato tantissimo, eppure quando sono andato in Italia. Veramente fa parte di questa espressività, in questo caso con un senso pure sociale, degli italiani. Veramente sono cose che emozionano molto e per questo perdurano nel tempo.
Ha questa semplicità, no? Nella poesia, però con una profondità incredibile.
Bravissimo, questo è il riassunto, secondo me, per il quale la musica popolare i brani di musica popolare vanno avanti, perché hanno tono semplici ma profondi, e per me questo è l'arte, no? Per questo perdurano nel tempo, per questo il folklore, quando è vero e quando non è commerciale, perché questo non è commerciale, questo nasce con i bisogni di espressività sociali, tante volte anche politica.
Ecco. E lei è anche direttore artistico del programma Musica per la Pace dell'ONU. Qual è lo scopo? Programma.
Quando io appena arrivato in Italia, io quando sono andato in Italia già avevo un bel background, diciamo, avevo un curriculum abbastanza grande. Allora ho partecipato nell'Istituto Italo-Latinoamericano a Roma di un concorso, e mi hanno nominato per andare a lavorare in Costa Rica, dove ho lavorato per 2 anni in un programma delle Nazioni Unite, perché lì funzionava la sede dell'università, funziona ancora, la sede dell'Università per la Pace della ONU. Allora lì ho creato tutto un movimento musicale che si chiamava Musica per la Pace, con dei cori, orchestre, forse giovanili, io ho diretto l'Orchestra Sinfonica Nazionale, tante cose, sempre attraverso questo programma dell'ILLA, di questo istituto che è stato molto importante nello scambio culturale, in questo caso musicale, tra l'Italia e i paesi della Latino America.
E come direttore del Coro Polifonico Nazionale, di che cosa si occupa?
Guarda, io veramente innanzitutto devo dire che questo è il mio primo concerto. Io sono stato nominato, praticamente ho iniziato a lavorare un mese fa con il coro. Io mi devo sono due compiti veramente. Uno è con il Coro Polifonico Nazionale, con il quale sono il direttore, voglio dire, io preparo tutti i brani, quelli che si fanno, come il di questa sera, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale insieme, ma pure preparo un programma corale, dove il coro funziona di forma individuale, diciamo, con un repertorio proprio. E al di là di questo coordino il funzionamento degli altri cori del Ministero della Cultura, che sarebbe il coro de voce bianche, il coro nazionale de niño, sì, il coro giovanile, il coro nazionale giovanile, e il coro dei ciechi, il coro dei ciegos, sì, che sono tutti e tre di un livello veramente eccezionale.
Allora, da un mese, quindi dobbiamo dire auguri e in bocca al lupo, no?
Va crepi il lupo, io veramente oggi un giorno per me molto importante, oggi abbiamo avuto la prova generale del concerto con un maestro veramente eccezionale come il maestro Günther Neuchold, un maestro austriaco, e veramente ho avuto la possibilità di emozionarmi ascoltando il coro, perché veramente il Coro Polifonico Nazionale in Argentina ha un livello musicale molto alto. Credo che sarà un concerto, incrociamo le dita, ma si viene come la prova generale, sarà un bellissimo concerto.
Sicuramente sarà bellissimo. Io volevo chiedergli come suona questa Ballena Blu.
La Ballena Blu, bravo, la Ballena Blu suona molto bene. Si sono risolti dei problemi piano piano, perché lì il coro, per esempio, canta a un livello più alto dell'orchestra nel senso fisico, che è una specie diciamo sta un po' sopraelevato dell'orchestra, ma direi che adesso con qualche piccolo ritocco che hanno fatto alla sala si ascolta molto molto bene.
Lei è anche autore di un metodo di pedagogia corale infantile che si applica in Latino America ed in Italia. In cosa consiste questo metodo?
No, la ringrazio per la domanda, perché questo è un tema che mi piace molto e del quale ho ce la metto tutta, diciamo.
Caritina ha studiato, Caritina ha studiato per intervistarla.
Ha letto il curriculum, sì.
Eccolo.
No, bravo. No, che questa domanda veramente mi trova contento che me la faccia. Guarda, io ho lavorato in Italia prima all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per anni, sempre con il settore giovanile e infantile, sia orchestrale e corale. Ho lavorato dopo e ho creato la scuola di canto corale del Teatro della Opera di Roma. In ogni parte avevamo tra 400-500 bambini in questa scuola di canto corale. Allora, io da anni che vengo sviluppando una metodologia con un metodo globale. Che significa questo? I bambini si alfabetizzano musicalmente cantando. Concretamente non cantano ad orecchio, vuol dire a ripetizione, sino che vanno cantando e vanno imparando a leggere la musica, a collocare la voce, la impostazione della voce, eppure loro fanno un percorso per cantare a più voce. Questo senza, non è con il metodo tradizionale del solfeggio famoso, no? Sino che si impara con la stessa musica. Allora, tanti mi hanno chiesto di scrivere questo metodo e devo dire che in Italia è andato molto bene. Noi abbiamo lavorato attraverso con il Centro del Teatro dell'Opera di Roma, abbiamo creato un movimento corale in tutta Roma e nei quartieri più disastrati di Roma, a parte del centro, e veramente abbiamo fatto dei festival, tutti i ragazzi sempre imparando attraverso questa metodologia. È stato veramente per me un successo e uno sempre ha bisogno di sapere che quello che uno fa al confronto con la realtà rende, e devo dire che in quel senso sono molto contento perché ha reso molto bene, a parte di avere tantissimi allievi. Ho dato corsi in tutta Italia e ho tantissimi allievi che portano avanti questa metodologia. cosa che a me fa moltissimo piacere.
Sembra essere più intuitiva questa metodologia, diciamo, che appella all'intuizione del musicista,
sì,
per così dire.
No, bravo, sì, lì punta, per una parte sviluppa la musicalità e per un'altra parte i bambini imparano a leggere la musica, leggono le note, i ritmi, no? Allora così dopo il lavoro per loro si fa molto gradevole, perché loro è come una persona. Io sempre metto questo esempio, no? Io non so se a voi vi stanca questa spiegazione.
No, per niente.
No, vado avanti, mi piace.
No. E nel senso, io sempre quando do dei corsi le dico ai ragazzi che fanno i corsi di direzione, dico, lo stesso una persona che non sa leggere, no? Uno le può leggere un romanzo, una poesia, ma hanno bisogno sempre di che un altro ti legga, perché no, tu non lo puoi scoprire da solo, che ha un altro sviluppo intellettuale. Lo stesso, invece, quando uno impara a leggere, è un passo in più con il rapporto con la cultura in questo caso. E questo succede con i bambini, quando loro scoprono, bambini già da 6 anni, che sono in grado di leggere un brano, di leggere le note, e scoprono un mondo nuovo, no? E se voi mi permettete, vorrei dire una cosa che per me è fondamentale. Io sempre ho sostenuto che il lavoro dell'attività per bambini corale u orchestrale è un lavoro che insegna la democrazia, perché in un coro, che sono 80 bambini, 60, 50 che cantano insieme, nessuno può prevalicare sull'altro, anche quelli che sono più dotati, con la voce più potente, ecco, loro si devono adeguare e arricchire il lavoro di quelli che sono meno diciamo potenti, no? Non è che possono, e addirittura si devono ascoltare per cantare o per suonare, e quello è una scuola, perché non è, di solito la società è difficile ascoltarci, tutti vogliamo parlare più forte dell'altro, no?
Certo.
Scusatemi.
Maestro, in questo momento si dà importanza alla musica nel nostro paese?
Quando lei dice nostro paese, si riferisce a Italia o all'Argentina?
No, all'Argentina.
All'Argentina. Io, fortunatamente, sì. In Argentina c'è un movimento corale, amatoriale, veramente molto importante. Ci sono dei cori amatoriali di un livello eccezionale in Argentina. Non ne parliamo dei cori professionisti, no? Come il nostro. Questi sono cori veramente di un livello incredibile. Ma in Argentina veramente si è sviluppato pure un movimento di orchestre che parte un po' del maestro Abreu in Venezuela, con quella idea, no, di fare un lavoro a tappeto con i bambini. In ogni paese, in ogni città, ci devono essere più orchestre e cori infantili e giovanili.
Molto bene, allora senta, noi la ringraziamo del suo tempo. Oggi è una giornata è speciale, quindi ci ha fatto piacere che ci ha concesso questi minuti per poter parlarci, per poter raccontarci le vostre esperienze, e ancora l'augurio di in bocca al lupo stasera.
Innanzitutto crepi il lupo, secondo non vorrei finire senza fare un ricordo molto affettivo di questi 32 anni che io ho vissuto in Italia, dove l'Italia mi ha ricevuto, mi ha permesso questo sviluppo musicale. Io in Italia ho lasciato la metà del mio cuore e veramente porto il paese veramente al massimo delle mie possibilità.
Allora, maestro Sciutto, noi la ringraziamo di questo collegamento. Buona fortuna oggi, sarà presto.
Benissimo, sempre a disposizione, e vi ringrazio moltissimo per questa possibilità che mi avete dato.
Arrivederci.
Grazie a voi.
Abbiamo appena intervistato il maestro José María Sciutto, direttore del Coro Polifonico Nazionale.